Lavoro e successo. Come risolvere le confusioni nel mondo del lavoro quotidiano? Una persona può essere portata a credere che ci sia qualcosa di confuso nel tentativo di pilotare la propria carriera nel mondo del lavoro. Di fatto, per chi è sprovvisto di guide e mappe, la confusione esiste. Fondamentalmente, sembrava che questa cosa chiamata lavoro, trovarsi un impiego, fosse molto semplice. Si riceveva una formazione professionale e, tramite un annuncio sul giornale o l'intervento di un amico, ci si procurava un colloquio di lavoro. Si otteneva il posto, ci si presentava al lavoro ogni giorno, si svolgevano le mansioni assegnate e, col passare del tempo, si sperava in un aumento di stipendio. Poi, man mano che il tempo passava, si sperava in una pensione o in una forma di governo che pagasse gli assegni di anzianità. Questo era il semplice schema. I tempi però cambiano e le cose semplici sono regolarmente sconvolte. Entrano in scena vari avvenimenti e imprevisti del fato. Disegni più grandi, completamente indipendenti dai fattori personali, modificano le cose. Facendo economie indiscriminate, lo Stato non concede pensioni adeguate. L'azienda per cui si lavora viene annientata da un periodo di depressione. Oppure la salute crolla inspiegabilmente e ci si ritrova a carico degli istituti di beneficenza. Nel suo mondo del lavoro quotidiano, il lavoratore non è un gigante che torreggia fra i suoi numerosi avversari. Il letto di rose prospettato così gioiosamente dagli arruffapopoli, il grande affetto per i lavoratori espresso da questa o quella ideologia o personaggio politico, non riflettono la realtà dei fatti. Un uomo che lavora deve fronteggiare difficoltà che per lui sono piuttosto rilevanti, per quanto irrisorie possano sembrare a un industriale di successo. Il minimo aggravio fiscale può significare che d'ora in avanti dovrà fare a meno di qualche piccola soddisfazione. L'inizio di un periodo di crisi per l'azienda può significare una diminuzione dello stipendio ed ecco che svaniscono tutti i lussi e persino qualche necessità o il lavoro stesso. Influenzato da andamenti internazionali, decisioni governative, tendenze economiche e di mercato che di solito non rientrano nelle sue competenze, il lavoratore ha tutto il diritto di credere che la sua sorte non sia esattamente del tutto prevedibile, anzi, potrebbe persino avere il diritto di sentirsi confuso. Un uomo può morire di fame nell'arco di pochi giorni. Se il corso degli eventi cambia, sono pochi i lavoratori che possiedono riserve sufficienti per molti giorni. Quindi, molti fattori che non costituirebbero un grosso problema per chi gode di una buona sicurezza sono considerati una minaccia dal lavoratore. Tali fattori possono aumentare a tal punto da fargli sembrare la vita insopportabilmente confusa. Così lui sprofonda nell'apatia del tran-tran quotidiano, senza molta speranza, contando sul fatto che la prossima tempesta, con un po' di fortuna, lo risparmierà. Quando si considerano i numerosi fattori che potrebbero scombussolare la propria vita e minare la propria sicurezza, l'impressione della confusione sembra ben fondata. Si può dire, senza tema di smentita, che tutte le difficoltà siano fondamentalmente delle confusioni. Trovandosi dinanzi una sufficiente quantità di minacce ed una sufficiente quantità di incognite, una persona china il capo e cerca di superare gli ostacoli schivandoli alla cieca. È stata sopraffatta dalle confusioni. Una sufficiente quantità di problemi irrisolti equivale a una grande confusione. Di tanto in tanto, nel suo lavoro, il lavoratore riceve un numero di ordini contraddittori sufficiente a gettarlo in uno stato di confusione. Un moderno stabilimento può essere diretto in modo così scadente da assumere, nell'insieme, l'aspetto di una grande confusione per la quale non esiste soluzione. La fortuna è la soluzione consueta a cui si ricorre quando ci si trova in una confusione. Se le forze che ci circondano sembrano insormontabili, possiamo sempre contare sulla fortuna. Con fortuna intendiamo destino guidato da fattori esterni. Quando si lascia andare il volante di un'automobile sperando che la macchina, per buona sorte, rimanga entro la carreggiata, spesso si rimane delusi. Lo stesso accade nella vita. Ciò che viene lasciato al caso ha meno probabilità di risolversi. Vi sarà capitato di vedere un amico chiudere gli occhi davanti agli esattori e stringere i denti sperando di vincere alle corse e risolvere così tutti i suoi problemi. Avrete conosciuto persone che per anni hanno gestito la propria vita in quel modo. Invero, uno dei personaggi più famosi di Dickens aveva l'unica filosofia di aspettare che succeda qualcosa. Pur ammettendo che la fortuna è, in effetti, un elemento potente, essa risulta necessaria solo in mezzo a una forte corrente di fattori che creano confusione. Se per superare le difficoltà si ha bisogno della fortuna, questo vuol dire che non si è più al volante della propria automobile. Vuol dire, inoltre, che si è alle prese con una confusione. La confusione può essere definita come un insieme di fattori o circostanze che non sembrano avere una soluzione immediata. Più in generale, una confusione in questo universo è movimento casuale. Se vi trovaste nel mezzo di un intenso traffico, potreste sentirvi confusi da tutto il movimento che vi sfreccia intorno. Se vi trovaste nel mezzo di una tempesta impetuosa, con foglie e pezzi di carta che vi passano accanto svolazzando, probabilmente vi sentireste confusi. È possibile capire veramente una confusione? Esiste una cosa chiamata anatomia della confusione? Sì, esiste. Se foste una centralinista e aveste 10 chiamate in arrivo contemporaneamente, potreste sentirvi confusi. Ma esiste una soluzione a questa situazione? Se foste un caporeparto e vi trovaste davanti 3 situazioni di emergenza e un incidente, tutti nello stesso momento, potreste sentirvi confusi. Ma esiste una soluzione a questo? Una confusione rimane tale solo fin tanto che tutte le particelle sono in movimento. Una confusione rimane tale solo fin tanto che nessun fattore viene definito o compreso chiaramente. La confusione è la causa fondamentale della stupidità. Per una persona stupida, tutte le cose sono confuse, tranne quelle molto semplici. Quindi, se si conoscesse l'anatomia della confusione, indipendentemente da quanto si possa essere intelligenti, lo si diventerebbe ancor di più. Se vi è mai capitato di insegnare qualcosa ad un giovane apprendista non molto sveglio, potete capire bene questo concetto. Cercate di spiegargli come funziona una certa cosa. Gliela spiegate una volta, un'altra e un'altra ancora. Poi lo lasciate fare e lui combina subito un gran pasticcio. Non aveva capito, non aveva afferrato. Potete semplificare la vostra comprensione di quel che lui non aveva capito dicendo giustamente «era confuso». Quando l'istruzione fa fiasco, nel 99% dei casi la ragione è che lo studente era confuso. Non solo nel campo del lavoro, ma nella vita stessa, quando si intravede un fiasco, esso ha in qualche modo origine dalla confusione. Per imparare il funzionamento di una macchina o per vivere la vita, bisogna essere in grado di far fronte alla confusione o di analizzarla. In Scientology abbiamo un certo principio sulla confusione. Si chiama il principio del dato stabile. Se in una stanza vedete turbinare una miriade di pezzi di carta, vi sembreranno confusi fino a quando non scegliete un pezzo di carta e considerate il movimento di ogni altra cosa in relazione a quel pezzo. In altre parole, si può capire un movimento confuso se si considera che un elemento è immobile. In un flusso di traffico, tutto rappresenta una confusione, a meno che non si concepisca che una macchina sia immobile rispetto alle altre, e si vedano quindi le altre macchine in relazione a questa. La centralinista, che riceve 10 chiamate contemporaneamente, risolve la confusione designando, correttamente o scorrettamente, una chiamata quale prima chiamata a cui prestare attenzione. La confusione di 10 chiamate tutte insieme diminuisce nel momento in cui la centralinista sceglie una chiamata a cui rispondere. Al caporeparto che si trova ad affrontare 3 emergenze e un incidente, basta scegliere un primo obiettivo su cui dirigere la propria attenzione per dare inizio al ciclo di ripristino dell'ordine. Fintanto che in una confusione di particelle non si sceglie un singolo dato, un singolo fattore, un singolo particolare, la confusione continua. Il singolo elemento che viene scelto e usato diventa il dato stabile per tutto il resto. Più in particolare e più precisamente, un qualsiasi campo di conoscenze viene sviluppato a partire da un singolo dato. Si tratta del suo dato stabile. Invalidandolo, l'intero campo di conoscenze crolla. Non è necessario che un dato stabile sia quello corretto. È semplicemente quello che impedisce alle cose di essere confuse, quello rispetto al quale vengono allineati gli altri dati. Se un giovane apprendista cui insegnate a usare una macchina non riesce a capire le vostre istruzioni, significa che gli manca un dato stabile. Prima di tutto, bisogna fargli comprendere un singolo elemento. Una volta compreso questo, può comprendere gli altri. Quindi, in qualunque situazione che generi confusione, una persona è stupida o è confusa finché non capisce perfettamente un singolo elemento o un singolo fatto. Le confusioni, per quanto grandi e spaventose possano sembrare, sono composte di dati, fattori o particelle. Sono composte da più parti. Afferratene una o localizzatela per bene. Quindi guardate come operano le altre rispetto ad essa ed avrete fermato la confusione. Mettendo le altre parti in relazione a ciò che avete afferrato, presto potrete padroneggiare l'intera confusione. Quando insegnate a un ragazzo a far funzionare una macchina, non investitelo con un torrente di dati per poi indicargli i suoi errori. Questa, per lui, è confusione, che lo fa reagire stupidamente. Trovate un punto che vi permetta di penetrare nella sua confusione, un dato. Ditegli, questa è una macchina. Può darsi che tutte le istruzioni siano state scaricate addosso a un individuo privo di una vera sicurezza, privo di un vero ordine. Questa è una macchina, gli dite. Poi fate in modo che ne sia sicuro. Fategliela toccare, fatelo giocherellare con la macchina, lasciate che le dia delle spinte e ditegli, questa è una macchina. Sarete sorpresi nel vedere quanto tempo ci può volere, ma sarete sorpresi anche nel constatare quanto aumenta la sua sicurezza. Tra tutte le cose complesse che deve imparare per far funzionare la macchina, il giovane deve conoscere prima di tutto un singolo dato. Non è importante neanche quale dato impari bene per primo, al di là del fatto che è meglio insegnargli un dato semplice e basilare. Potete fargli vedere che cosa fa la macchina. Potete spiegargli qual è il prodotto finale. Potete dirgli perché proprio lui è stato scelto per far funzionare quella macchina. Dovete però far sì che un singolo dato basilare gli sia chiaro, perché altrimenti si perderà nella confusione. La confusione è incertezza. La confusione è stupidità. La confusione è insicurezza. Se, quando pensate all'incertezza, alla stupidità e all'insicurezza, pensate alla confusione, saprete esattamente di che cosa si tratta. Che cos'è allora la certezza? È l'assenza di confusione. Che cos'è allora l'intelligenza? È la capacità di risolvere la confusione. Che cos'è allora la sicurezza? È la capacità di superare la confusione, di aggirarla o di portarvi ordine. Certezza, intelligenza e sicurezza equivalgono ad un'assenza di confusione o alla capacità di risolverla. Che ruolo gioca la fortuna nella confusione? La fortuna consiste nella speranza che qualche possibilità fortuita ci tiri fuori dai guai. Contare sulla fortuna significa rinunciare al controllo. Questa è apatia. Esistono il buon controllo e il cattivo controllo. La differenza che intercorre tra questi due fattori è la stessa che intercorre tra certezza e incertezza. Il buon controllo è certo, positivo, prevedibile. Il cattivo controllo è incerto, variabile e imprevedibile. Quando c'è un buon controllo, è possibile essere certi. Quando c'è un cattivo controllo, non si è mai certi. Un capo reparto che oggi fa rispettare una regola e domani no, che fa obbedire Gianni ma non Mario, esercita un cattivo controllo. Quel capo reparto si lascerà dietro incertezza e insicurezza, a prescindere dalle sue qualità personali. Dal momento che si possono verificare tanti esempi di controllo stupido e incerto, alcuni di noi cominciano a credere che il controllo, nella sua totalità, sia una cosa negativa. Questo però si discosta molto dalla verità. Se si vuole mettere ordine nella confusione, il controllo è indispensabile. Per poter agire, bisogna essere capaci di controllare le cose, il proprio corpo e i propri pensieri, quantomeno in una certa misura. Una confusione si potrebbe chiamare casualità incontrollata. Soltanto chi riesce ad esercitare un qualche controllo su questa casualità è in grado di risolvere le confusioni. Chi non è in grado di esercitare controllo, di fatto, genera confusioni. La differenza che intercorre tra il buon controllo e il cattivo controllo diventa così più evidente. La differenza tra buono e cattivo sta nella misura. Un controllo accurato e positivo è prevedibile per gli altri, perciò è un buon controllo. Un controllo non positivo e sciatto è imprevedibile, pertanto è un cattivo controllo. Anche l'intenzione ha qualcosa a che vedere con il controllo. Il controllo può essere usato a scopi costruttivi o distruttivi. Ma quando l'intenzione è volta a scopi distruttivi, si scoprirà che viene esercitato un cattivo controllo. L'argomento della confusione è quindi molto vasto. Forse vi sembrerà piuttosto strano che si stia prendendo di mira proprio la confusione, ma scoprirete che essa costituisce un ottimo comun denominatore di tutto ciò che, nella vita, consideriamo un male. Se si riescono a padroneggiare le confusioni, si può liberare la propria attenzione per dirigerla verso attività costruttive. Fintanto che si è confusi dalle confusioni, non si riesce a pensare ad altro che a cose distruttive. Ciò che si vuole fare è soprattutto distruggere la confusione. Quindi, per prima cosa, impariamo a distruggere le confusioni. Vedremo che è piuttosto semplice. Quando tutte le particelle sembrano in movimento, fermatene una e osservate come si muovono le altre rispetto ad essa. Constaterete un calo della confusione. Quando si sceglie una particella come dato stabile, diventa possibile allineare le altre. Così è possibile esaminare e comprendere una situazione di emergenza, una macchina, un lavoro, oppure la vita stessa. Ed è possibile essere liberi. Vediamo come funziona la cosa. Come molto spesso fa la gente, si può risolvere interamente questo problema introducendovi questo singolo dato. Sono in grado di trovare e mantenere un lavoro. Se ci si attiene saldamente a questa singola convinzione, le confusioni e le insicurezze della vita diventano meno efficaci e meno disorientanti. Supponiamo però che, senza aver esaminato più a fondo il problema, qualcuno da giovane abbia stretto i denti, chiuso gli occhi e detto: «Qualunque cosa succeda, sono in grado di trovare e mantenere un lavoro, perciò non intendo più preoccuparmi delle questioni economiche della vita». Non c'è niente di male in questo. Più tardi viene licenziato senza preavviso. Resta senza lavoro per 2 mesi e mezzo. Da quel momento comincia a sentirsi meno fiducioso e sicuro, anche dopo aver trovato un impiego. Supponiamo poi che, in seguito, si verifichi qualche imprevisto e la persona rimanga di nuovo senza lavoro. Trovandosi ancora una volta disoccupata, perderà ancora più fiducia e sicurezza. Perché? Diamo un'occhiata all'altro lato del principio del dato stabile. Vediamo allora che i dati stabili rendono inefficaci le confusioni e che queste riemergono nel momento in cui il dato stabile viene scosso. Immaginiamo una confusione fermata, è ancora sparpagliata qua e là, ma si è fermata. Che cosa l'ha fermata? L'adozione di un dato stabile. Supponiamo che un uomo, in casa propria, sia molto infastidito dalla suocera. Un giorno, dopo una lite, se ne va indignato e, come colto da un'ispirazione, dice tra sé e sé: «Tutte le suocere sono cattive!». Questa è una decisione. Giusto o sbagliato, questo è un dato stabile, adottato in una confusione. L'uomo si sente subito meglio. Adesso può affrontare il problema o adattarvisi. Sa che tutte le suocere sono cattive. Non è vero, ma è un dato stabile. Poi, un giorno in cui lui si trova nei guai, la suocera interviene e, in modo schietto e spontaneo, paga non solo l'affitto, ma anche gli altri debiti. Di colpo, l'uomo si sente molto confuso. Eppure questo atto di gentilezza non dovrebbe essere fonte di confusione. Dopotutto, la suocera non gli ha risolto il problema? Allora perché si sente turbato per questo? Perché il dato stabile è stato scosso. Tutta la confusione del problema precedente si rimette in moto, perché il dato stabile si è dimostrato falso. Per rendere confusa una persona, basta individuare i suoi dati stabili e invalidarli. Per rimettere in azione tutte le sue confusioni, è sufficiente scuotere, per mezzo di critiche o dimostrazioni, quei pochi dati stabili che ha. Vedete, i dati stabili non devono necessariamente essere veri. Vengono semplicemente adottati. Una volta adottati i dati stabili, gli altri dati vengono esaminati in relazione ad essi. Quindi, l'adozione di un dato stabile qualsiasi tende ad annullare la confusione di cui ci si occupa. Però, se questo dato stabile viene scosso, invalidato o confutato, la persona si ritrova con la confusione. Naturalmente, basterebbe che adottasse un nuovo dato stabile o rimettesse al suo posto quello vecchio. Per riuscire a farlo agevolmente, dovrebbe però conoscere Scientology. Supponiamo che la gente non abbia timori per l'economia nazionale perché c'è un'eroica figura politica che sta facendo del suo meglio. Quest'uomo è il dato stabile per ogni confusione nel campo dell'economia nazionale. Quindi la gente non si preoccupa. Un giorno però le circostanze o i nemici politici di quel personaggio scuotono questo dato. Essi dimostrano che in realtà quell'uomo è disonesto. Così la gente torna a preoccuparsi per l'economia nazionale. Può darsi che una persona abbia adottato una certa filosofia perché l'oratore sembrava un tipo molto simpatico. Poi qualcuno le dimostra accuratamente che in realtà l'oratore è un ladro o peggio. La persona aveva adottato quella filosofia perché aveva bisogno di un po' di tregua dai suoi pensieri. L'invalidazione dell'oratore riporta immediatamente a galla la confusione con cui era inizialmente alle prese. Bene, quando eravamo giovani abbiamo osservato la confusione del mondo del lavoro quotidiano e l'abbiamo tenuta lontano, affermando con risolutezza: sono in grado di trovare e mantenere un lavoro. Questo era il dato stabile, il lavoro lo trovammo. Fummo però licenziati. La confusione del mondo del lavoro quotidiano, allora, diventò molto grande. Se la nostra unica soluzione a tutti i problemi del lavoro fosse il dato stabile «sono in grado di trovare e mantenere un lavoro», di sicuro ci troveremmo ad attraversare qualche periodo di confusione nella nostra vita lavorativa. Un dato stabile di gran lunga migliore sarebbe: ho una comprensione della vita e del lavoro, perciò sono in grado di trovare un lavoro, mantenerlo e migliorarlo.